Buon pomeriggio. Innanzitutto un ringraziamento a Vito. Sì. Buon pomeriggio e innanzitutto un ringraziamento a Vito Monaco, al Centro Studi della Torre, per l'invito che ci hanno fatto ad essere qui in questo importante appuntamento. Come avviso pubblico vorrei sottolineare velocemente due o tre questioni che noi ci auguriamo possano essere attenzionate e anche risolte nel lavoro di manutenzione al codice, unendoci peraltro a tante sollecitazioni che sono state fatte e che condividiamo da parte di coloro che mi hanno preceduto, soprattutto su quelle che riguardano la velocizzazione dell'iter dal sequestro alla confisca e poi anche per l'avvio della gestione del bene. Le questioni che voglio sottolineare riguardano punti sui quali come amministratori locali ci troviamo di fronte, come dire, poi concretamente e che possono minare anche la buona volontà di un buon amministratore di impegnarsi sui temi della gestione dei beni immobili confiscati alle mafie. Il primo riguarda il tema della restituzione per equivalente. Beh, la dico con una battuta, peraltro è contenuta nelle 23 proposte che sono state avanzate, quindi faccio solo una battuta. Evidentemente se a un comune di 1.000-2.000 abitanti si chiede di mettersi sulle spalle il rischio di dover risarcire in soldi quello che è il valore di un bene, perché magari a un certo punto la confisca si capisce che non ha avuto un fondamento, con questi chiari di luna nessun ente se la sente. E non è una buona cosa, perché noi pensiamo che invece gli enti locali andrebbero messi nella condizione di un grosso sostegno in maniera tale che debba emergere eventualmente quei sindaci e quelle amministrazioni che non si vogliono impegnare nella gestione dei beni confiscati, sapendo bene che c'è un gran pezzo di responsabilità nella buona ed efficace gestione dei beni immobili da parte delle amministrazioni locali, perché appunto le straordinarie esperienze positive di questi anni condotte in Sicilia, in Campania, in Calabria, in Puglia, ci raccontano che le cose sono andate bene quando da parte delle amministrazioni locali, del mondo del tessuto della società civile, dell'associazionismo, del mondo dell'antimafia sociale, siamo riusciti a organizzare una rete che poi ha fatto sì appunto che quei beni fossero gestiti in maniera efficace con risultati straordinari per quel tessuto economico, per quella comunità, per quel tessuto civile. Quindi noi siamo qui ancora una volta a ribadire che sia rivisto e che l'eventuale onere per la restituzione per equivalente sia posto a carico nei confronti di colui che ne è poi anche il proprietario, cioè lo Stato, perché poi il bene è comunque un bene di proprietà dello Stato e non di me. L'altra cosa che vogliamo segnalare riguarda poi anche qui una questione di clima intorno a un ente locale che si vuole impegnare intorno a queste questioni. Come sapete noi enti locali abbiamo questa spada sulla testa del patto di stabilità, non importa, tutti voi avete avuto sicuramente più di me l'occasione di conoscere anche da chi più autorevolmente di me ha sottoposto le difficoltà all'attenzione del legislatore di ciò che il patto di stabilità così come è congegnato pone in testa agli enti locali. Bene, noi pensiamo che rispetto a un ente locale che si pone nell'ottica di investire su un bene confiscato alle mafie, ci debba essere da parte dello Stato la possibilità di avere un riconoscimento, perché se no anche lì possiamo trovare nella situazione paradossale di un ente locale che ha anche le risorse, ma che banalmente non può investirle, perché se le investe lì magari poi non può fare l'investimento per il recupero di una scuola o per realizzare un centro sociale nel proprio territorio o nella propria comunità. E quindi noi pensiamo che proprio nell'ottica di favorire l'impegno delle amministrazioni locali sarebbe opportuno che da parte del legislatore nei testi che riguardano l'ordinamento generale degli enti locali fosse riservato un occhio di riguardo per il patto di stabilità nei confronti di quegli enti che si impegnano nel riutilizzo dei beni confiscati alle mafie, chiaramente per il loro riutilizzo a fini sociali. Così come noi pensiamo, e questa è una responsabilità più generale, che sarebbe opportuno che tra il legislatore nazionale e il legislatore regionale si sviluppasse una filiera legislativa quantomeno concorde, in maniera tale che ci fosse, laddove non arriva la legislazione dello Stato sull'ordinamento generale, una legislazione di accompagnamento da parte delle regioni, così come alcune regioni hanno già fatto, in maniera tale appunto da poter consentire agli enti locali di poter investire nel riutilizzo a fini sociali dei beni immobili confiscati alle mafie. Io ho insistito molto su questo perché notoriamente noi come associazione siamo contrari alla vendita dei beni confiscati, dei beni immobili confiscati alle mafie. Io devo dire che anche rispetto agli ultimi lanci di stampa, ho visto anche l'intervista della signora onorevole ministro, posso testimoniare totale disaccordo da parte di tanti amministratori locali che hanno che hanno nel loro territorio terreni, aziende, che con tanta fatica talvolta riescono a riutilizzare a fini sociali, ne conoscono benissimo il valore e alla stessa maniera testimoniano che nelle loro realtà la vendita di quel bene alla fine vorrebbe sostanzialmente testimoniare la resa dello Stato rispetto al proprio dovere non solo di reprimere un fenomeno, di confiscare il bene, ma anche di, a partire da questo immobile, da poter riaffermare un modello di sviluppo diverso per quel territorio e per quella comunità. Per cui noi, come abbiamo testimoniato anche in altre occasioni, confermiamo il nostro no alla vendita dei beni confiscati.
Scusate, c'è il ministro, salutiamo.
Sì, venendo al disegno di legge anticorruzione, abbiamo visto quello, cerchiamo di seguire dall'esterno quello che sta accadendo nel dibattito alla Camera, non c'è dubbio che occorre notare dei passi in avanti, questo sarebbe sbagliato non riconoscerlo. Noi pensiamo che però rispetto a quello che servirebbe ancora tanta strada da fare occorre compiere. Io la dico così, noi abbiamo proposto un insieme di norme che nell'ambito dell'autonomia regolamentare che ogni ente ha facciano sì che un sindaco, un amministratore di un ente sottoscriva le proprie dimissioni nel momento in cui fosse rinviato a giudizio per corruzione. Perché noi pensiamo, e la dico proprio in riferimento a quello che diceva Vitolo Monaco all'inizio, che non c'è dubbio che rispetto alla persona devono valere tutte le garanzie di non colpevolezza fino a che non vi è una sentenza passata in giudicato. Pensiamo però che per la fase che sta attraversando il nostro Paese e anche per far sì che le nostre istituzioni siano servite con disciplina ed onore, non c'è dubbio che se un cittadino o una cittadina che ricopre un incarico istituzionale di particolare rilievo viene rinviato a giudizio per reati così gravi come appunto la corruzione o la concussione o reati che hanno a che fare con il 416 bis, noi pensiamo che sia opportuno che quel cittadino o quella cittadina faccia un passo indietro. Quindi noi pensiamo che da questo punto di vista bisognerebbe davvero spingere molto molto in avanti il ragionamento rispetto alla incandidabilità e alla ineleggibilità rispetto a reati come quello della corruzione, come quelli legati appunto a 416 bis. Da questo punto di vista condividiamo anche le riflessioni che sono state intorno alla necessità di modifica del reato di voto di scambio, che così com'è è assolutamente inefficace. Così come pensiamo che nel ragionamento intorno al codice bisogna rivedere alcune parti rispetto alla normativa sui comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, perché a nostro avviso quello che sta accadendo e le dinamiche che stanno venendo fuori testimoniano la necessità di un'ulteriore revisione proprio per rispettare lo spirito straordinario di questa legge, che indubbiamente, così come ci è stato ricordato dal dottor Paci, è una di quelle leggi che sicuramente ci vengono guardate da fuori come uno degli strumenti più avanzati che noi abbiamo messo in campo nell'ottica delle politiche di prevenzione nei confronti dell'infiltrazione e della pervasività della criminalità organizzata. Concludo. Insomma, io credo che ci sia tanto e molto da fare. Ci sia tanto e molto da fare per migliorare questo codice. Sicuramente contributi che sono contenuti in questo lavoro che ha raccolto il Centro Studi per la Torre, e per questo lo ringraziamo, sono indubbiamente degli spunti e degli elementi assolutamente per noi fondati e da tenere presente, ma noi pensiamo che questo forse non possa bastare per la fase che stiamo attraversando, e per questo motivo noi pensiamo, in considerazione anche della scadenza elettorale che ci sarà di qui a un anno, che sarebbe opportuno, e in questo senso voglio davvero lanciare un appello a tutti coloro, rappresentanti di associazioni, organizzazioni, università, sarebbe opportuno non solo valorizzare il lavoro che viene fatto nei termini di modifiche al codice che c'è, ma sarebbe opportuno valorizzare tutto il lavoro di riflessione che si è fatto intorno al codice, in maniera tale da individuare, e secondo me gli elementi ci sono già, una piattaforma politico-programmatica anche molto avanzata da un punto di vista tecnico, da proporre alle forze politiche in vista della scadenza elettorale di qui ad un anno. Perché io penso che, siccome stiamo parlando di una questione decisiva per il futuro del nostro Paese, mentre il legislatore quotidianamente fa il suo lavoro di miglioramento di ciò che c'è, sia opportuno da parte delle organizzazioni, delle associazioni, eccetera, provare a ragionare anche con una prospettiva un po' più lunga, e da questo punto di vista sollecito il Centro Studi Pio La Torre e tutte le altre organizzazioni e associazioni che sono qui a lavorare insieme proprio per la definizione di questa piattaforma, in maniera tale che con l'avvio della nuova legislatura si possa davvero fare un ulteriore passo in avanti, e per quello che ci riguarda si possano dotare gli amministratori locali che hanno voglia di impegnarsi sui temi dell'antimafia, e ce ne sono migliaia, di quegli strumenti che facciano sì che il loro impegno possa davvero trasformarsi in azione efficace per bene delle proprie comunità e dei propri territori.